Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Chi vive a Taranto non può neanche permettersi il lusso di fumare, scherza Michele Conversano, perché fuma in media 1000 sigarette l'anno, anche se non ne ha mai accesa una in tutta la sua vita, aggiunge Alessandro Marescotti, in prima linea da anni contro la grande industria inquinante, anche quando noi giornalisti lo consideravamo colpevolmente un po' oltransista, un po' sopra le righe, e invece sopra le righe erano proprio le industrie. Un inserto, quello in apertura, tratto dal libro Generazione Ilva di Tonio Attino per Besa Edizioni. Avremo in collegamento telefonico l'autore di questo libro. La nostra parola di oggi sarà evidentemente Ilva, che prende il nome latino dell'isola d'Elba, dalla quale era estratto il minerale di ferro che alimentava i primi altiforni costruiti in Italia a fine 800. Una storia, quella di oggi, legata all'Ilva, che si specchia e ricostruisce attraverso un gruppo di bambini che giocavano e crescevano oltre il muro di cinta della gigantesca acciaieria. Dall'incanto di una dimensione di ricchezza, benessere, sviluppo industriale repentino e inarrestabile, alla consapevolezza di un gigante che inquina, uccide. Generazione Ilva ci racconterà appunto questo caso italiano, ma anche per la loro generazione, quella nata a Taranto negli anni 60, come dire, un caso familiare. Questo è lo spunto del nostro programma di oggi. Io vi auguro un buon ascolto e un ben trovati.
La mia generazione ha attraversato completamente la storia dell'Italsider e poi dell'Ilva senza per una grande parte rendersi conto di quello che stava accadendo, perché io ho cominciato a raccontare questa storia dalle scuole elementari, quando assolutamente nessuno di noi bambini si rendeva conto di quale rivoluzione ci stesse esplodendo tra i piedi, perché stava nascendo una fabbrica che era estesa inizialmente su 600 ettari e che dopo pochi anni diventò più grande della città nella quale siamo nati. Adesso l'Ilva è 15 chilometri quadrati. Per avere un'idea di quanto grande sia, basti pensare che Sesto San Giovanni, una città, è 12 chilometri quadrati, è più piccola soltanto del centro siderurgico di Taranto. E quindi noi non ci rendevamo conto di tutto questo. Ma i numeri però oggi ci fanno capire quanto grande sia stato questo fenomeno, quanto traumatico sia stato per la città e probabilmente anche per l'Italia. Vorrei ricordare soltanto che nel 58 Taranto aveva 170.000 abitanti, nel 66, quando io cominciavo le elementari, 195.000. Nel 70 gli abitanti salirono a 230.000, si pensava addirittura che sarebbero arrivati a 400.000, cosa che in realtà non è mai avvenuta, perché adesso siamo tornati a 190.000. E c'è un numero però, secondo me, che più di ogni altro dà l'idea di quanto grande sia stata una rivoluzione per noi silenziosa. Furono abbattuti circa, il numero ovviamente nessuno può confermarcelo, ma indicativamente furono abbattuti 40.000 alberi di ulivi per costruire il centro siderurgico di Taranto. Chi non è pugliese probabilmente non sa che in Puglia esiste una legge regionale che vieta l'espianto di alberi di ulivo secolari. Allora ne furono buttati giù 40.000 e c'è uno stupendo documentario che chiunque può trovare su YouTube del Pianeta Acciaio, credo fosse del 62 o del 63, in cui si raccontava la nascita del centro siderurgico e in maniera molto celebrativa si parlava degli ulivi. E il testo di quel docufilm fu scritto dal grande Dino Buzzati. Secondo me basterebbe vederlo un attimo per capire che cosa noi bambini abbiamo vissuto senza rendercene conto.
L'orizzonte di Tobagi è sempre lì fermo, rosso come i tropici. E Nino Aurora galleggia su un canottino ormeggiato ai pali delle cozze. Ogni estate sceglie il suo spazio di pesca lontano, appena 500 metri dalla riva, incastrato nei giardini dei mitili al sicuro. I cozzaroli sopportano le sue sistematiche intrusioni e qualcuno lo saluta alla buona. Ehi, serve niente, biondo? Una mattina uno sconosciuto lo chiamò con un cordiale buongiorno, professore, e Nino ne restò sorpreso, non capiva. Il tipo che gli veniva incontro in barca l'aveva riconosciuto per alcune sue lezioni tenute un po' di tempo prima in un istituto scolastico. In classe c'era anche mia figlia, fu davvero contenta di averla ascoltata, professore, disse ringraziandolo, e gli consegnò in omaggio 3 chili di cozze, un peso pari al massimo del bottino di pesce con cui Nino torna a casa a sera. Essere chiamato professore gli era piaciuto molto. Poteva considerarlo l'episodico e gratificante risarcimento del danno nei confronti di un sociologo mandato in esilio tra le carte di un ufficio comunale. Ma il mare, certo, il mare gli piace molto di più. Il mare è tutto per chi è nato qui. Ce n'è dovunque, tutto intorno, basta voltarsi e guardarlo. Nino resterebbe a lungo a galleggiare tra le cozze, fino alla sera, fino al tramonto, aspettando il buio. Gli piace farsi dondolare nel silenzio delle onde, vedere lo spettacolo della sua terra finalmente muta, senza frastuoni, senza inutili rumori. Da anni Nino coltiva questo piccolo rito silenzioso e solitario, aprendolo alle 6 del mattino. Arriva sulla costa con la sua Opel Astra, la parcheggia, tira fuori dal bagagliaio un gommoncino di 2,50 m, prende a gonfiarlo con una pompetta a pedale, poi lo mette in mare lungo uno scivolo di cemento, lo carica di secchielli e schelenze. Gli bastano poche remate per essere a destinazione, nei giardini delle cozze dove si ormeggia i pali con una fune, poi cala in acqua la lenza, aspetta, guarda l'orizzonte e la sua terra immobile e taciturna. Taranto è molto più bella dal mare, velata dal silenzio mentre laggiù a terra gli operai e gli ambientalisti rumoreggiano, chiedono più lavoro, più salute, agitati dall'incertezza. È lo stesso settembre di allora, lo stesso settembre in cui i colori vivi sorpresero il giornalista Walter Tobagi con gli occhi puntati verso il tramonto. E lui, Nino, stava ad ascoltarlo. Oggi si annusano gli stessi odori. L'azzurro del cielo ha le stesse sfumature di allora, ma la rivoluzione se n'è andata, portandosi via il miracolo economico, le speranze, l'indotto siderurgico, le imprese ricche, gli appalti, i metalmezzadri, e lasciandoci in eredità una scia amara e questa strana Spoon River di vivi e di morti, di delusioni e tristezze, di tradimenti e illusioni. La speranza nella quale siamo nati noi, la generazione fortunata e maledetta degli anni 60, si è dissolta nelle nuvole di fumo disegnate nel cielo dell'acciaieria. E oltre noi, oltre la linea dell'acciaio, oltre il confine della rivoluzione statale, ci sono i ragazzi, i giovani a cui abbiamo passato il testimone, guardano l'orizzonte e non vedono nulla. Generazione Ilva, libro di Tonio Attino per Bese Edizioni. Vi ho letto un breve inserto, ne stiamo parlando con l'autore.
C'è stata una signora che ha più di 70 anni che mi ha raccontato, aprendomi la sua finestra e dicendomi: guarda, qui giù prima, quando io sono arrivata ad abitare, e parliamo del rione Tamburi, il rione di cui si parla molto perché è a ridosso della fabbrica ed è quello che subisce più gli influssi negativi dell'inquinamento. Questa signora, aprendo la finestra, disse: quando io arrivai qui, qui c'erano vigneti e uliveti. Poi ogni giorno io vedevo qualche uliveto in meno e qualche ciminiera in più. E questa è stata una storia che mi ha un po' sorpreso. Cioè, la cosa incredibile è che, nonostante io sia nato a Taranto, nonostante abbia 52 anni, la stessa età della vecchia Italside Rogilva, non mi sono realmente reso conto, come nessuno credo, di quale gigantesca rivoluzione stesse accadendo sotto gli occhi di quelli che erano più grandi di noi, di questa signora Vincenza, che invece apriva la finestra e vedeva un mutamento, ma un mutamento in qualche maniera gioioso, perché noi tarantini eravamo felici di avere una grande fabbrica che potesse cambiare la nostra economia. In realtà la cambiò. Basti pensare che negli anni d'oro, diciamo così, negli anni 70, quando fu completato il raddoppio della fabbrica, quando la fabbrica diventò di 1500 ettari, la fabbrica aveva 30.000 dipendenti e venivano a lavorare a Taranto anche dal nord. C'era un fenomeno migratorio all'incontrario. Non erano i meridionali che andavano al nord, ma erano i settentrionali che venivano al sud. E questo forse bisognerebbe ricordarlo per capire cosa è accaduto e qual è il conto che adesso nel sud, in questo pezzo di sud che io conosco abbastanza, qual è il conto che si sta pagando. E non ci si rende conto di quello che è avvenuto, e i numeri che però si citano ancora danno l'idea di come questa rivoluzione sia stata un grande fallimento. Cioè, spesso ci ricordano, soprattutto i proprietari delle grandi industrie, che a Taranto il 75% del prodotto interno lordo è ancora legato alla siderurgia, che significa che in 52 anni l'economia è rimasta legata al centro siderurgico, con numeri però anche di occupati molto inferiori. Adesso nel centro siderurgico ci lavorano circa 12.000 persone. Quindi questa grande rivoluzione in realtà ci ha riportati al punto di partenza. Non è stato, diciamo, un grande successo né una grande esperienza. E comunque sia, non credo che sarà mai un'esperienza ripetibile. In nessuna parte dell'Europa o del mondo civile potrebbe nascere una fabbrica di queste dimensioni.
Giovannino non vuol fare l'imprenditore perché non mi va di rischiare i soldi di papà, dice. Certamente non ne ha la risolutezza, l'istinto, la voglia, la grinta, la scaltezza, la furbizia. Non ne ha i sogni, e se guarda il centro siderurgico dal quale nacque gran parte della sua ricchezza paterna, lo accoglie e lo respinge nello stesso tempo, perché intorno non c'è nulla. Dimmi tu che cosa c'è. Un call center, la marina militare, la miticoltura è morta. Quindi l'Ilva è un male necessario, ce la dobbiamo tenere, ma è triste, aberrante avercela davanti e farci appestare. Dobbiamo sperare che rispetti la legge, rispettare la legge, la normalità, lo so, ma la normalità qui non c'è.
E qui ovviamente i sentimenti sono diversi, perché come saprete bene c'è questo strambo dualismo tra chi vuole difendere l'occupazione e chi vuole difendere la salute, come se le due cose debbano necessariamente stare in contrasto e non si possa avere l'occupazione e contemporaneamente difendere anche la salute. I sentimenti sono quelli che nascono, secondo me, inevitabilmente da una pessima gestione di un grande fenomeno. Noi tutti pensavamo, e mi ci metto anch'io naturalmente, pur non avendo avuto nessun altro ruolo che quello del giornalista, pensavamo che questa cosa sarebbe durata all'infinito. Curiosamente anche oggi si pensa che questa fabbrica durerà all'infinito. E il più grosso errore io credo che si possa commettere, e la storia, anche quella vicina a noi, ce lo insegna, lo stabilimento di Bagnoli dopo un'ottantina d'anni è stato chiuso, nel 92 è stato chiuso, a Sesto San Giovanni c'era la Falck, e la Falck era una grande azienda siderurgica, non c'è più dagli anni 90. Noi continuiamo a pensare che questo stabilimento resterà nei secoli dei secoli, e il governo italiano ci ricorda che questo stabilimento incide sul nostro PIL per 8 miliardi l'anno. Dopodiché non si capisce qual è la prospettiva, come si possa tenere insieme il lavoro e la salute tentando di far convivere una fabbrica che è grande quanto la città e i cui impianti sono incollati alla città. Un'ultima cosa vorrei ricordare: la prima volta che ci si accorse che i parchi minerali sono grandi 66 ettari con montagne di carbone e di minerale alte 15 metri, la prima volta che ci si accorse che c'era un problema per i parchi minerali fu nell'82. Ci fu un magistrato, faceva il pretore, si chiamava Franco Sebastio, attuale procuratore della Repubblica di Taranto, si capì da una sentenza che i parchi minerali inquinavano. Stiamo qui ancora a domandarci come fare per evitare che i parchi minerali inquinino. Nell'83, addirittura in maniera molto strampalata, non sapendo che fare dopo aver preso una condanna per inquinamento, l'allora direttore del centro siderurgico di Italsider, per un attimo fu accarezzato dall'idea di far costruire un muro alto 20 metri che dividesse il parco minerali dal rione Tamburi. Buffa l'idea, certo. Che ovviamente non si fece, ma questo doveva far capire già allora che c'era un problema, che sarebbe stato forse più giusto fare il centro siderurgico un po' più in là. L'avevano fatto un po' più in qua, e quindi non c'era verso di costruire qualunque muro per isolare una grande fabbrica da una città. Stiamo ancora 52 anni dopo a discutere di un progetto nato in maniera pazzesca, di cui però, e torno alle origini, noi bambini non ci rendemmo assolutamente conto.
La normalità qui non c'è, e noi invece a 8, in terza elementare, pensavamo che la normalità fosse questa. E anche a 15, a 20 pensavamo fosse questo, la normalità. Questa era una città normale. Ora non lo è più.
Walter Tobagi fece una sintesi magnifica tra agricoltura e industria, tra passato e presente, e il suo reportage sul Corriere della Sera è del 79. Lui fece un incrocio tra il contadino che scelse di andare a lavorare in fabbrica senza lasciare la terra, per cui continuava comunque a conservare la sua attività contadina andando in fabbrica a garantirsi uno stipendio. Era, come dire, una figura ibrida, metà contadina, è metà metalmeccanica, appunto il metal mezzadro, che adesso in realtà non c'è più per la semplice ragione che sono proprio numericamente cambiati i parametri. Io citavo il numero di 30.000 metalmeccanici, adesso sono molto meno, sono 12.000 con un indotto ristrettissimo, e quindi le dinamiche sono cambiate. E io racconto la storia, per esempio, di un giovane imprenditore vitivinicolo che non accettò di mettere sulle etichette del suo vino la parola Taranto, perché mi disse: sarei uno scemo se mettessi la parola Taranto sul mio vino, io non lo venderei, perché Taranto è conosciuto in tutto il mondo semplicemente per l'Ilva e quindi per l'inquinamento. Prima eravamo felici di essere un po' contadini e un po' metalmeccanici, adesso non siamo felici per nessuna delle due cose, io credo, perché se a Taranto uno fa il contadino deve fare i conti con la realtà difficile di un marchio difficilmente vendibile, e se fa il metalmeccanico alle prese con una fabbrica che ha i problemi di cui abbiamo parlato. Io vorrei che avessimo la capacità di guardare oltre. Il futuro si programma, e ovviamente un futuro costruito sulle macerie di un'industria così invasiva non si può costruire in pochi giorni o in pochi anni, va programmato un futuro tenendo conto non tanto delle inchieste che ci sono, non tanto di una realtà difficile da industriale, da conciliare con l'ambiente, quanto del fatto, io faccio un esempio di questo tipo, cosa faremmo domani se un imprenditore privato decidesse di chiudere la fabbrica per sua libera scelta? Noi dovremmo pensare a che fare. Probabilmente se ci pensiamo un po' prima a costruire un'alternativa che pian piano possa essere, possa sostituire la fabbrica, sarebbe un vantaggio, solo che abbiamo già perso troppi anni.
Termina così il nostro incontro di oggi, 105 FM Radio Vaticana in diretta, pagine, fogli e parole. Parola di oggi era Ilva. Io vi saluto e vi ringrazio, vi ricordo il libro di Tonio Attino, Generazione Ilva, per Besa Edizioni. Ci ritroviamo presto, vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.